Dei boarding pass a inizio settimana, una settimana ancora all'insegno della grande musica, delle grandi esperienze internazionali targate solamente boarding pass e chiaramente radiofonica.com. Assieme a me, come ogni lunedì, i miei inseparabili ormai compagni di viaggio, partendo da colui che vive col suo privilegiato rapporto con i suoi carissimi fagioli, Francesco Terence Petricca.
Sì, ragazzi, altro giro, altro biglietto, altro boarding pass. Siamo pronti per partire oggi con una sfumatura, daremo una sfumatura un po' diversa al nostro programma. Come sempre, come ogni lunedì, la nostra Sarita ha qualcosa da dirci. Presentati, Sarita.
Buonasera a tutti, la voce femminile di boarding pass, la voce delle volte maltrattata? No, no, ma si scherza qua con i miei grandissimi colleghi separati, compagni di radio, amici, ormai compagni di vita in questa avventura che è radiofonica.
Bene,
e
bene.
Con il nostro misterioso ospite in studio.
Ormai guarda, non penso sono più misterioso, perché già l'altra volta sono stato qui con voi, anche se avete provato a boicottarmi, avete cercato di togliermi la voce in tutti i modi fino alla fine, io mi sono vendicato ritornando qui di nuovo. Buonasera a tutti, sono Graziano.
E questa puntata ci riusciremo a toglierti la voce. Segnatela, perché questa puntata ci riusciremo.
Sono arrivato combattivo e me ne andrò da vincitore.
Ecco, fino a questo momento c'è stato già un pizzico del nostro Graziano in questa puntata di questo lunedì 16 marzo, perché questi sono quelli che state ascoltando, sono i Funkadelic, un gruppo
Ho portato in dono come un remaggio a questa piccola capanna con gli altri compagni di merende.
E noi ti ringraziamo ovviamente.
Speriamo che piaccia anche a casa questa poca musica che vi ho portato.
E adesso andremo a riascoltarli, ma intanto voglio ricordarvi il nostro contatto diretta @radiofonica.com se volete parlare con noi, interagire con il nostro programma e con il nostro ospite Graziano. Annunciamo subito il tema della serata, ragazzi.
Oggi... il tonno! Oggi... la serata è dedicata al tonno.
Graziano, il tonno.
Il tonno, la tonnara.
Lui è un tonno.
Voi non sapete, ma è molto importante, è molto legato il tema del viaggio con quello del tonno.
Sì, aggiungere anche a quello dei fagioli. Visto che sapete.
Sì, perché magari
quando sento parlare di tonno, fagioli, pomodori, sai.
Anche l'area è sostenibile e la gente vuole scappare via.
Sì, anche questo è per questo che stimola il viaggio, forse.
E la figura, sì.
Assolutamente sì. La gente scappa.
Io voglio sapere quanta gente, non trovando più la scatoletta di tonno, voleva fuggire e scappare da quella casa, da quel continente, da quel mondo. Rifugiarsi in un posto in cui c'era salmone a volontà. Fuori da questa città. Senza la scatoletta della Coop.
Ti sentisse l'uomo del tonno insuperabile, Graziano, veramente. E allora questa è stata un po' un'anticipazione della puntata di oggi, ma ne sentirete di belle con noi per un'ora e mezza fino alle 23. Con il nostro contatto che abbiamo ricordato prima di MSN.
diretta@radiofonica.com.
E allora però andiamo avanti con i Funkadelic e dopo ritorneremo ancora.
Thank you. I left a little town in North Carolina. I tried to escape this music. I said it was for the old country folks. I went to New York, got slick, got my.
1:39, avete sentito un attimo l'anticipazione di questa nuova puntata di Boarding Pass Live. E allora andiamo a scoprire quello che finalmente vi direi, quello che è il tema della giornata. Oggi non vi porteremo in un paese, alcuni paesi particolari, ma faremo un attimo un giro un po' più, come dire,
pazzo,
un giro un po' più pazzo, ecco,
diciamo nomadi, faremo un po' i nomadi in giro per l'Europa, dei Tuareg d'altri tempi.
Chi ha potuto chiaramente leggere il messaggio che abbiamo mandato come ogni lunedì sul nostro gruppo di Facebook avrà capito, ecco, forse chi più chi meno, quello che è il tema della sera. Insomma, parleremo, ci metteremo nei panni di chi non ne può più dello stress della vita quotidiana, della routine quotidiana, e chi vuole viaggiare.
Spezza con
chicca, esatto. Sembrava...
Comunque no, ok, azzeccato.
Per chi non vuole cicce e brufoli, partite.
Vi porteremo in giro per il mondo e scopriremo, ecco, i vari progetti con i quali è possibile andarsene un po' in giro per il mondo. E partiremo dai 14 anni fino ai 30 anni, ragazzi, vi daremo un po' una carrellata,
diciamo, seguendo un filo cronologico. Appena, come diceva Graziano prima,
i pruriti giovanili, quando l'ormone cresce la voglia di viaggiare sale.
Quindi viaggio che ti passa.
Esatto, viaggio che ti passa è proprio questo il tema della giornata. Chi vuole viaggiare, viaggi oggi assieme a noi, assieme alla nostra musica, chiaramente anche dal vivo. Sempre ricordando quella che è la prossima puntata, che avremo, e avremo come ospite Patrick Lumumba con il suo gruppo The Baobab Dunia. Quindi rimanete con noi anche la prossima settimana. Allora, io direi subito di partire.
Ma io inizierei con una domanda. Sì. Vorrei sapere quando si inizia a viaggiare.
Quando si inizia a viaggiare?
Quando a parte viaggiare. Quando sei chiuso in bagno a 12 anni ti comincia a fare già i tuoi primi viaggi. Però quello è un'altra cosa. Quando invece abbandoniamo veramente la nostra patria? Quando è possibile? La paglia forse ci può dire qualcosa, perché lui ne sa qualcosa di viaggi giovanili, forse.
Ecco, io ne so qualcosa, ma e anche per questo vogliamo tirare in ballo un attimo i nostri ascoltatori. Chi di voi non ha mai fatto, e raccontateci anche le vostre esperienze, chi non ha mai fatto dei quelle che vengono chiamate quelli che vengono chiamati dei viaggi studio, delle vacanze studio, che comunque molto spesso, io direi nel 99% dei casi, sono più vacanze, magari se
meno
rimane,
studio,
se rimane un po' di tempo per lo studio, ecco, è tutto guadagnato. Ecco, generalmente si va a imparare l'inglese, ecco, così, chi in Irlanda, chi in Gran Bretagna, Londra e dintorni vari.
E si ritorna invece avendo imparato un sacco di altre cose interessanti, ma ahimè, l'inglese.
Intanto si torna e ti sei fidanzato o con un calabrese o con un pugliese. Ma è una volta che rimani amico di un compagno di penna inglese o d'oltremanica, si torna sempre con il fidanzatino dello stesso paese.
Viva l'interculturalità!
Esatto, ah, sì, ma anche di altre nazionalità, ecco, anche di altre nazionalità. Comunque parlo per varie esperienze personali, ma comunque
ci
sono
già 14 anni.
Ma a un diciamo 2-3 anni dopo, però
la barba la vedi.
La barba, ecco. Forse ancora non così, diciamo, non così forte e aggressiva, però già c'era un principio di maturità, diciamo, quello sì. Quello
ma
sì.
Allora, diciamo un po', allora come si fa a partire a 14 anni con le vacanze?
Ecco, io direi che innanzitutto la prima esperienza all'estero, se fatta con una vacanza a studio, dunque un viaggio, diciamo così, organizzato, penso che sia comunque il modo migliore per andare all'estero, perché si parte in tanti, si hanno chiaramente già le guide, e poi chiaramente c'è la possibilità di imparare una, o di comunque di approfondire quel poco magari di conoscenza linguistica che si ha a quell'età. Quindi io credo che sia il modo migliore, lo è stato sinceramente nel mio caso. La mia prima esperienza all'estero è stata proprio a 15 anni, diciamo così, in un campo bellissimo vicino.
Ma ha coinciso anche con la tua tua prima esperienza sessuale?
Ecco, vogliamo parlare delle mie esperienze sessuali in questa puntata?
Quanto ha coinciso? Quanto ha coinciso?
Non basta una puntata, dai, andiamo avanti.
Grazie. Anche perché finiremmo dopo 15 secondi, insomma, ragazzi, un'ora e mezza qui con l'esperienza sessuale di Giuseppe, proprio.
Non la riempiamo.
E allora metteremo assieme anche le vostre esperienze questa sera, ragazzi.
E poi ci arriveremo a mezz'ora.
Comunque volevo dire come sono carini quei ragazzini, oggi li ho visti alle scalette col cappellino tutti uguali, la maestrina, la capogruppo con l'ombrello, seguitemi,
un popolare.
Non lo so, io non l'ho mai fatto una vacanza studio, ho fatto altri tipi di vacanza, non studio. Lo so, mi dispiace.
Ecco, esatto, sono quei classici gruppi di bambini rumorosi, un po' scassacazzi, questo possiamo dirlo, che vorresti picchiare tutti, no? Con tutti i cappellini uguali, no?
Per non perdersi. Che originalità, il cappellino arancione, il cappellino giallo, queste cose così.
Ma dici, Giuseppe, dove è stato allora il tuo primo viaggio? Quale paese è stato? Quale città?
Ecco, avete già capito che questa sera magari i ruoli a momenti saranno invertiti. Ma comunque abbiamo... ecco, la mia prima esperienza è stata poi in Irlanda, campus, il Plessy Campus di Limerick, ecco, che consiglio a chiunque comunque volesse andare, anche comunque in età più avanzata, perché non c'è mai, ecco, non c'è un'età limite
per smettere di studiare,
no, per apprendere queste...
per smettere di andare in vacanza, diciamo, perché la parte studio, a quanto abbiamo visto, è molto... piccola?
sì, ecco, residuali, diciamo così. Ecco, la mia esperienza in Irlanda, poi però ecco sono andato in Inghilterra, sono ritornato in Irlanda un momento a Dublino, poi ancora, attenzione, perché qui scatta la chicca, Malta. Ecco, uno dice, chi vuole imparare l'inglese deve andare solo in Inghilterra. Non è assolutamente così, ragazzi, perché c'è quell'isoletta, l'immersa nel Mediterraneo, la cui capitale è Valletta, dove ragazzi parlano l'inglese.
Ma ci sono anche influssi di siciliano? O sono veramente puri anglofoni?
Esatto, il rischio è anche questo, perché anche iniziando a parlare in inglese, chiaramente ricordiamo, noi italiani siamo le pippe d'Europa, ecco, per quanto riguarda la lingua inglese.
E ce ne vantiamo.
E ce ne vantiamo, ecco, assieme agli spagnoli però, questo devo dirlo. È possibile proprio che ti rispondano in... che ti rispondano in italiano. Beh, ma di questo comunque ne parleremo dopo, eh? Che ne dite di andarci a sentire un po' di Blair a questo punto?
Leave me alone.
rimbambendo questi nuovi.
No, hai fatto tutto da sola stavolta. La prima volta che nessuno.
Noi eravamo in bagno addirittura.
Sì, addirittura noi ce ne eravamo andati.
Ecco, effettivamente sono anche diventate l'officina di Ponte. Mi sto rimbambendo pure io, stasera.
Vedete un po' il clima di questa puntata? Non c'è neanche alcol, quindi già ci accusano di far uso di affetti.
Siamo affettuosi.
Siamo gente affettuosa, no? Cioè, a noi comunque sì.
Certo, dimostrate sempre. Sempre di più. Ma va bene, tagliamo corto, andiamo avanti, perché so che Francesco Terence anche lui ha fatto la vacanza studio.
Ma
come
sì,
ci diceva.
Come tutti i bravi adolescentelli, arrivati a 15-16 anni, anche 17, diciamo, ti viene proposta inevitabilmente la possibilità di partire, di fare un viaggio all'estero, no ragazzi?
Ma chi era, la mamma che voleva? Il professore quello un po' ganzo?
Allora, diciamo che è stata una congiunzione di coincidenze e di volontà. C'era il professore quello un po' ganzo che senza dubbio fa la sua parte, poi anche la mamma che ovviamente... avendo avuto la fortuna comunque di avere sempre dei genitori molto aperti a questo tipo di esperienze che ti permettono di partire comunque a 15-16 anni. E è stata, devo dire, un'esperienza, come molti che l'hanno fatta vi potranno confermare, un'esperienza estremamente positiva. Senza dubbio, perché ho conosciuto moltissimi ragazzi con i quali addirittura con alcuni sono ancora in contatto a distanza di quasi un decennio ormai.
Ma parli dei tuoi cugini, vero? Questo che dico.
I miei cugini? Sì, i miei cugini, sì.
No, sono i suoi compagni di terapia di gruppo. Sono cresciuti insieme, ora sono in terapia.
Degli alcolisti anonimi, vero?
Sì, e comunque, ecco. La cosa un po' meno positiva dell'esperienza è il fatto che se vai a fare una di queste vacanze studio per imparare l'inglese, ecco, l'inglese è meglio che te lo impari a casa. Perché io, per esempio, vi dico per esperienza personale, sono tornato che sapevo tutti i giorni della settimana in spagnolo, tutti i mesi dell'anno in spagnolo, ma non sapevo una parola di inglese. Quindi ragazzi, ecco, non so tu Giuseppe come ti sei trovato da questo punto di vista, ma io senza dubbio avevamo fatto, diciamo, una bella combriccola io dallo spagnola e
come al solito
era abbastanza folcloristica la cosa, stavamo molto bene.
Beh, ecco, diciamo che è chiaro, più piccoli si parte meno la possibilità di imparare, diciamo, di concentrarsi su quello che è l'aspetto della conoscenza, ecco, su quella che è proprio la conoscenza della lingua. La mia esperienza in modo particolare nell'isola di Malta mi è rimasta impressa sia per quello che dicevo prima,
sia perché è tanto lontana dalla Sicilia, quindi proprio in un'altra cultura, in un altro paesaggio, immagino così lontano. Sei andato col gommone?
Beh, all'andata no, quindi se siamo andati con l'aereo, però ecco, c'è chi fa anche il viaggio in catamarano e credetemi, chi ecco, quando il mare è agitato, beh, il rischio, diciamo, di riportare a galla, visto che siamo in mare, quello che si è mangiato è veramente molto molto alto.
Vuoi dire che tu hai rischiato?
Io, ecco, è venuto a galla è venuto a galla la mia cena, però comunque non mi sembra il caso di parlarne. È comunque un'isola molto strana questa, no? Da un punto di vista linguistico, perché la loro lingua è una sorta di siciliano, inglese e maltese, sì. È maltese proprio mischiato. Infatti, pensando un po', sulle banconote c'era scritto Bank Centrali Tamalta. Beh, che riassume un po' quello che sto dicendo. Se però volete partire, volete fare una vacanza studio, e ci sono per tutte le età, un sito che vi consigliamo è quello di EF, dunque www.ef.com, una delle più grandi e estese organizzazioni che appunto fanno, ecco, questi corsi di studio all'estero. Ripeto, www.ef.com, vacanze probabilmente per tutti dai 10 ai 14 anni, tra parentesi, a quell'età non sai neanche da dove vieni, un altro po' figura di andare all'estero, però comunque
Per fortuna si cresce.
Si
cresce, ringraziando Dio, si va via di casa, si va all'università, e a quel punto entra in scena quel famoso tonno che già qualcuno mi ha chiesto. Infatti all'inizio abbiamo anticipato questa storia del tonno e già un paio di messaggi sono arrivati dicendo: ma cosa c'entra il tonno con i viaggi? Beh, in effetti qualche dubbio è giusto che è venuto fuori. Sì. Chi ci spiega questa storia del tonno?
Ma non lo so, guarda, io una teoria ce l'avrei in proposito sulla teoria del tonno. In quanto, tu quando arrivi all'università sei comunque abituato ad un certo tipo di vita che hai fatto fino a quel momento. Tu sei un liceale, torni a casa, c'hai la pappa pronta, c'hai la cena pronta. Quando arrivi all'università inevitabilmente ti devi arrangiare come vuoi.
il miglior mezzo per proprio sopravvivere, se non la scatoletta di tonno con il pomodoro e gli spaghetti. Adesso, tutti gli studenti in ascolto,
io sono più da penne.
Ok, ognuno poi chiaramente secondo i gusti. Adesso però io penso che tutti gli studenti in ascolto avranno capito di cosa stiamo parlando. E qui subentra il meccanismo di rifiuto che fa sì che lo studente universitario medio dica: ragazzi, mi sono scassato le
palle.
Censore!
Me ne voglio andare via.
Ma prima ancora, dando ancora più forza a questo concetto, ora che tu sai che tu ti devi aggrappare a quell'unica scatoletta di tonno, torni a casa ed hai fame, i tuoi coinquilini non puliscono casa, non fanno i piatti, dici vabbè, sai che, mi faccio un piatto di pasta, almeno vado a dormire tranquillo. E invece per lì, apri il tuo stipo, perché ovviamente ognuno ha il suo stipo. Come lo chiamate voi? Il vostro stipo?
A Lecce stipo,
anche in Abruzzo è stipo. Aprite e guarda, porcaccia la miseria, quell'unica scatoletta che hai messo da parte lì, che stava in offerta alla Coop, è sparita. E cosa si fa a quel punto? Dici no, guarda, cioè non basta cambiare coinquilini, non basta cambiare città, perché poi il tono dove giri è quello. Tocca cambiare paese. Tocca andar via. Ragazzi, si deve andar via per colpa del tonno, questo è il problema. Io sono sicuro che il 50% della gente che viaggia è perché si è incazzato con qualcuno che gli ha rubato il tonno.
È un problema sociale.
Comunque una teoria validissima, secondo me, soprattutto a livello, ecco, degli studenti universitari. Sicuramente sanno di ciò che stiamo parlando.
E allora a questo punto una chicca, ragazzi, che non so fino a che punto la gente sa di questo primo metodo a 18-19 anni di andar via. Ci sono quelli che vengono chiamati campi di lavoro estivi, campi di volontariato. Magari qualcuno ne sa, qualcuno non le sa, ma intanto vi lascio così appesa a questa cosa. Googlate questa parola, vedete cosa ne esce fuori. Noi intanto ci mettiamo magari un po' di musica.
Ecco, campi di lavoro, che potrebbe sembrare, ecco, un po', come dire, ambigua come parola, un po'.
Niente a che fare con gli anni 40,
Potrebbe richiamare ad anni un po' bui della nostra storia. Ma allora io direi di fare un attimo un viaggio, no? Visto che siamo sempre in tema di viaggi, su MSN, per vedere chi ci sta scrivendo, no?
Sara, sì, facciamo un salutino veloce ai nostri fedelissimi ascoltatori, che salutiamo Maria Paola, che è stata l'ospite che ci ha parlato del Marocco settimana scorsa. Salutiamo Monica, Stefania, Leo, Chiara, la conduttrice di Radiofonica, e le diamo gli auguri perché il suo compleanno l'ha fatto Fonica News. Esatto. E anche noi di Boarding Pass ci teniamo a farlo.
Auguri a Chiara. Allora,
Fabio, Giuseppe, Antonio, Emiliano e tanti altri che sono all'ascolto, insomma.
Io
grazie.
Aggiungo un altro saluto, che c'è la cara, vecchia e dolce Virginia, che addirittura ci sente dalla Polonia, ci ascolta dalla Polonia. Un bacione alla cara Virginia.
E allora, Virginia, come al resto dei nostri ascoltatori, adesso facciamo sentire gli Strokes.
Moving too fast.
radiofonica.com. Allora, prima stavamo parlando, ecco, abbiamo detto una parola: campi di lavoro.
Campi,
no?
Di volontariato. Guarda, mettiamoci questa parolina di mezzo, così magari togliamo qualche svista, qualche malinteso.
Sì.
Sono comunque campi di volontariato, nel senso che sono campi che tu volontariamente ti iscrivi. Una delle maggiori organizzazioni, associazioni italiane che fa campi di lavoro si chiama SCI, come gli sci che fa. Sarebbe Servizio Civile Internazionale, da non confondere con il programma Servizio Civile Internazionale, che è tutt'altra cosa. Qui invece SCI è proprio un'associazione di Roma che ha diversi contatti, diverse antenne in tutta Europa, e questi, diciamo, questi suoi contatti nel resto d'Europa cosa fanno? Diciamo che hanno bisogno di un po' di manovalanza per fare dei piccoli lavoretti, che può essere in un piccolo monastero dell'Irlanda rimettere a posto e togliere le erbacce, o ad esempio può essere che te ne vai in Grecia con bambini che non possono andare in vacanza d'estate perché sono poveri, o magari altre cose, come è successo a me, di tra tanti posti che puoi scegliere dove gente disagiata, te ne vai invece dove? In Olanda, perché ovviamente qual è il posto migliore di fare volontariato? In un piccolo posto sperduto, senza risorse, come l'Olanda.
Mondo.
Sì, guarda.
Ecco, Graziano, raccontaci un po' cosa sei andato a fare nello specifico in questo piovosissimo paese.
Questo piovoso paese che in realtà mi ha graziato in quel periodo era, penso, il lontano 99, quando ero un giovincello ancora con i capelli lunghi, diciamo ancora con i capelli, che è già tanto. Cosa succedeva lì? Io mi ero iscritto a fare questo campo, appunto, con lo sci. Diciamo subito il sito, così magari se qualcuno, prima che ce ne dimentichiamo, perché è una cosa molto interessante, vi dico subito che è www.sci-italia.it. Cliccando lì ho trovato questo campo di lavoro che era appunto a The Hague, l'AIA, a che dir si voglia a seconda della nazionalità con cui si pronuncia la lingua, ed era un campo per rifugiati, per senza tetto. Era gestito da ragazzi appunto molto volenterosi che davano una mano a rimettere a posto questa catapecchia molto grande, un ex casa, non mi ricordo che cosa si trattava, un ex stats deposito, qualcosa del genere, in cui vivevano tipo 40-50 persone, molte ovviamente che venivano da fuori, dall'estero,
certo.
E almeno 10-15 persone che stabilmente lavoravano lì, olandesi, che davano una mano. Il nostro lavoro è mettere a posto ovviamente piccole cose di casa, ovviamente pulire, intonacare addirittura, lavori di giardinaggio, lavorare con i ragazzini di strada, andare in giro a gestire addirittura, mi ricordo, un infopoint che parlava appunto dei problemi dei senza tetto e degli emarginati. Una cosa simpatica che è successa invece è che ovviamente in Olanda, per quanto si può fare del bene, ragazzi, vuoi o non vuoi, e l'erba ci sta, c'è poco da dire, ragazzi, no, allora è legale, ecco, non cominciamo,
stiamo entrando
non cominciamo con la censura, che qui la paglia è cattivo, noi rimaniamo comunque nel legale, ragazzi, è una cosa che è da tutte le parti,
se in Olanda si può fare,
noi diciamo che appunto si produceva questa piantina,
e allora
questa canapa.
Facciamoci allora, si può fare.
C'era questa canapa che ovviamente si produceva anche nella nostra struttura. La cosa simpatica qual era? Che in questo campo erano tutti vegani, cioè non mangiavano niente che venisse dagli animali.
Erano tutti, scusami,
vegani. I vegani sono coloro che non solo sono vegetariani, ma addirittura non mangiano neanche i prodotti derivati.
Cioè, aspetta, stiamo parlando di formaggi.
Formaggi,
uova,
bravissimo.
Niente di questo.
Come direbbe Lisa Simpson durante una puntata, nulla che produca ombra.
Nulla che produca
ombra.
Praticamente andavano avanti a frutta, verdura e minestre.
Legumi, sì.
Legumi.
Sì,
che
sì,
tristezza, ragazzi.
Era gente veramente convinta di queste loro
che
motivazioni.
Trampa, comunque.
Quindi, perché rispettavano qualsiasi tipo di forma di vita, non solamente l'uomo, ma addirittura. Quindi, certo. Vedete questa scena. Io, 18-19enne, che arrivo lì, in cui per 15 giorni lavoravi da mattina a sera, ti divertivi, per carità, perché eravamo 20-25 persone da tutto il mondo, quindi si stava bene, però mangiavi quel che si mangiava, insomma, quindi niente carne, niente...
Cioè tu lavoravi tutto il giorno e la sera invece di farti la bella,
bella
bistecca che
patate,
ti rimette...
Patate e fagioli.
Fagioli!
Ha detto fagioli!
Oh,
fagioli. Ecco, in questo caso, ragazzi...
E quindi, insomma, mangiavi questo, quel che si poteva, lavoravi tutto il giorno... Dopodiché c'era questa cosa l'illegale chiamata canapa, e quindi questo mix letale, ovviamente, indovinate cosa mi ha portato allo svenimento, insomma, a dirlo poco.
Come ovvio.
Sono stato, ragazzi, un paio di giorni che non riuscivo a reggermi la testa con le... in piedi, non riuscivo a tenere il collo dritto.
Ragazzi, quindi occhio con la canapa, ecco, perlomeno mangiate prima,
mangiate, dormite,
se proprio dovete.
Intanto, da Messenger, oltre al fatto che ci chiedono qual è il tuo spacciatore, Graziano, o comunque che cosa ti abbiamo
il
dato.
Il tonno, il tonno, è sempre il tonno.
Specifichiamo che noi non abbiamo passato niente al caro Graziano, lui è proprio così. Ecco, ci chiedono se c'è un costo o comunque una
sì,
quota
bravi,
di partecipazione,
ecco,
per questi campi lavoro.
Allora, si paga la quota di iscrizione all'associazione, perché come tutte le associazioni, come anche quando vi chiedono le tessere arcine locali, anche qui si deve essere iscritti e si paga una quota di 80 euro. Dopodiché c'è una quota da versare al campo che varia insomma di 20-30 euro. Farla breve, con 120 euro si parte. 120 euro che loro vi danno lì, quindi vitto alloggio, però ovviamente il viaggio è a carico vostro.
Certo.
Almeno quello, insomma.
Almeno quello. Quindi voi pagate il viaggio, pagate questa quota associativa che dura tutto l'anno. Ciò vuol dire che se farete più campi durante l'anno, una volta pagati, li fate quante volete, insomma.
Ecco, ricordiamo ancora una volta di non confondere questi campi di lavoro, quindi questo servizio
civile internazionale, che è un'associazione,
esatto,
invece dal programma comunitario Servizio Civile Internazionale, che è tutt'altra cosa.
Che è tutt'altra cosa. E poi vogliamo ricordare ancora una volta il sito su cui fare riferimento.
Il sito è www.sci, proprio S, Savona Cagliari Italia, per essere ben precisi, _italia.it. È un sito ormai che va avanti ormai da decenni, perché è stata fondata addirittura agli inizi degli anni 40, addirittura 50, non dico il sito ma l'associazione, e continua insomma a produrre tanti bei campi anche ben organizzati, perché spesso ci si trova ad andare all'estero un po' spesati, nessuno che ti aspettava, nessuno che sapeva dove buttarti a dormire, invece sono ben organizzati. Il lavoro, non spaventatevi, perché tutti sanno che siete dei volontari, quindi non vi preoccupate, nessuno vi chiederà poi tanto. Certo è che vi possono chiedere di non mangiare carne e non mangiare verdura, però ragazzi, è un rischio da correre. Io ho comunque una bellissima esperienza, sebbene a volte mi capitava di andare in giro per strada per The Nug e non distinguere il semaforo rosso da quello verde, cioè avevo questa specie di daltonia strana che non capivo da cosa derivava, e sono stato abbastanza male.
Esatto.
Però comunque, insomma, campiamo bene lo stesso. Ho imparato a parlare l'inglese a quel punto, perché quando stai male e devi spiegare a qualcuno che stai male, ragazzi, fidatevi che quando state male l'inglese vi esce. Anche se non sapete una parola, se qualcuno ha paura di cacciarci la pelle, l'inglese vi esce.
In ogni caso, si è sicuramente liberi di decidere su questo e molte altre cose, così come cantavano insomma i Cranberries, no? Questa è Free to Decide.
Come
dagli studi di sovrapposizioni, tutto ciò che non si deve fare in una radio, ragazzi. Imparate questa sera il manuale della non il l'imperfetto, direi, conduttore di radio. Sovrapporsi è una di quelle cose che
lo
non
stiamo scrivendo mai,
noi lo stiamo scrivendo, questa è la pagina,
e mi raccomando, mai dire che è il bello della diretta,
perché non lo è, fa schifo.
E finiamolo questa cosa così anni 80 del esatto. Bello della diretta.
E noi questa sera stiamo scrivendo veramente la le pagine del
pagine
pessimo,
di storia
del pessimo conduttore radiofonico.
Pagina per pagina, sì, siamo già al secondo capitolo, devo dire, stasera. Ancora potete impegnarvi, dobbiamo fare almeno due altri capitoli.
E Indiana Jones ne saprebbe
qualcosa.
Esattamente.
Ma continuiamo.
È sempre in viaggio stiamo, sempre in viaggio stiamo. Guarda, c'è questa scelta che ha fatto la paglia, guarda, nei minimi particolari. Voi pensate che il sottofondo sia giusto così per aiutare? Invece no, ogni singola cazzatina è studiata per settimane.
Il sottofondo fa sicuramente parte della parte integrante del programma, ma ritorniamo su quello che è il nostro tema. Siamo un po' in giro, ecco, un viaggio per il tempo, no? Su tutte quelle che sono le possibilità di viaggiare, su tutti quelli che sono i progetti che vi possono portare all'estero. Abbiamo iniziato con le vacanze studio, abbiamo proseguito con i campi di lavoro e adesso arriviamo a che cosa, Sara?
IJ Summer University.
IJ Summer University.
Chi allora non ha mai sentito parlare dell'IJ?
Io.
Ok, tu. Ok, tu e probabilmente altri nostri ascoltatori non avranno mai sentito parlare di questa IJ. IJ innanzitutto è un acronimo, sta per, aspettate, il mio francese sta per venire fuori, Association État Généraux Étudiants Européens.
Excusez-moi,
Associazione degli Stati Generali degli Studenti Europei.
Europei.
Ma posso scrivere su internet, su
Google. Ma non interessa.
A e due E finali. Per scoprire che cos'è questa associazione e per scoprire questa grandissima opportunità che è la Summer University. Cioè, partire in Europa, in un'antenna europea, in una città europea, trovarsi con 25 persone più o meno di tutta Europa, pagare solo il viaggio, pagare tipo 150 euro per avere vitto e alloggio, almeno un pasto garantito, un viaggio a tue spese. Però per avere tipo 15 giorni di corso di lingua, comunque feste, visite turistiche, sauna, chi più ne ha più ne metta, insomma.
La parola sauna mi è piaciuta, perché quando abbiamo parlato io e Sara di appunto dell'IG, perché entrambi abbiamo fatto questo progetto, la cosa in comune è stata apposta la sauna. Perché io la feci un paio d'anni fa a Helsinki, in Finlandia. La Sarita invece l'ha fatta dove?
In Bielorussia.
E nonostante tutto ciò, la cosa in comune è stata la sauna. Questa cosa così...
rilassante,
così...
No?
Sara, dici com'era? Questa era così...
Ecco, si sapeva magari della sauna in Finlandia, Svezia, insomma in Norvegia, nei paesi nordici, ma la sauna in Bielorussia, questo mi è nuovo.
Era nuovo anche per me. Devo dire, mamma, tu che mi ascolti, era una sauna vestita, ero anzi in costume da bagno.
A proposito, perché io per esempio, un mio amico, che sono sempre gli amici che fanno
gli amici degli amici,
mio amico per esempio, una volta fece un'esperienza di interscambio con un ragazzo che veniva dalla Finlandia e lui si trovò particolarmente bene e anche male, adesso vi spiegherò perché, proprio all'interno di queste saune. Perché pare, proprio per questi simpatici finlandesi, si mettono a fare queste saune
e ignudi!
Praticamente completamente ignudi! Lui, da buon italiano, che noi, insomma, abituati sulle nostre spiagge anche a, insomma, mantenere sempre... un certo contegno, un certo decoro, ecco. Quantomeno nel vestiario. Ecco, lui si è trovato un po' in difficoltà di fronte, diciamo, alla socievolezza di queste ragazze, di queste ragazze finlandesi che erano praticamente mezze nude lì a fare la sauna, ecco.
Tutte nude, a quanto mi raccontava.
Allora, ve lo racconto a tutti, perché
era un'esperienza mista.
Non riusciamo più. Allora, ve la dico in breve, perché altrimenti qui non riusciamo più vivi. C'era appunto questa Summer University ad Helsinki. Eravamo 28-30 persone, uno per nazione d'Europa. Era appunto un modo per appunto uno scambio culturale sulla cittadinanza europea, sulla democratizzazione, tutto quanto, sull'università. Ovviamente si era lì ospiti all'interno dello studentato universitario di Helsinki che ci ospitava. E ovviamente in Finlandia una cosa particolare, diciamo caratteristica, appunto la sauna. Tutte le case, tutte le università, gli studentati hanno la propria sauna. Quindi la mattina loro si svegliano, si fanno la doccia, si fanno un giro in piscina, vanno in sauna e poi iniziano la giornata. È una goduria. altre volte invece si fa come, come diciamo svago serale. Il sabato sera cosa si fa? Si va in sauna, si passano quelle 2-3 ore in sauna, ti porti la tua vodka e passa tutta la giornata lì. Quindi esatto, immaginate 30-40 persone a 120-130 gradi, tutti completamente nudi, perché non è questione di essere chissà che cosa particolare, è semplicemente un modo di essere, e loro sono tranquilli, non c'è nessun tipo di malizia. E vi assicuro che per quanto insomma per noi italiani potrebbe essere un po' particolare, quando insomma tutti quanti intorno a te sono così, viene fuori questo senso di naturalità, di naturalezza, che guarda, vi mettete tranquillamente in gioco e nessuno vi guarderà male, ecco. Anzi, immaginate di essere l'unico col costume. Questo è appunto il senso del diverso che viene poi a cambiarsi.
Assolutamente sì, ecco, però questo amico mio proprio rimarcava il fatto che comunque in questo senso venivano fuori le differenze culturali,
sì, sì, tanto,
i modi di essere, e lui si è trovato bene da un certo punto di vista, ma male dall'altro, perché insomma ritrovarti in una sauna contornato da ragazze
bionde,
più o meno bionde, alte più o meno,
e
non poter far niente, è stata una mezza tortura, diciamo.
Però c'è il contrapeso. Vedi, sì, una ragazza bella così, poi ti gira e vedi il tuo compagno Giuseppino con la panzetta,
sì,
e le peli fuori,
sì,
allora ribilanci.
Assolutamente sì.
Come mai hai preso proprio questo nome Giuseppino? Ecco, mi sento un po' chiamato in causa.
Ci piace, ci piace tantissimo.
Ti vogliamo
anche
bene.
Ti guarderemo anche in una sauna.
Grazie, perfetto, ragazzi, sono molto.
No, per concludere questa esperienza della sauna, la cosa, esatto, bella è che spesso succede di stare in questi paesini, appunto sui laghi, in mezzo al nulla, con questa sauna a parte proprio sul lago, e sei totalmente nudo in 130 gradi, si esce fuori di fretta, si tuffa direttamente nell'acqua gelida del lago
o nella neve,
si entra in acqua o nella neve totalmente fumante, non senti freddo, non senti nessun tipo di sensazione, godi come poche altre volte e poi ritorni tranquillamente in sala da capo e rinizi da capo. E questi ragazzi è l'AEG in Helsinki.
In Bielorussia, devo dirla, innanzitutto ho fatto una sauna, ma era una semplice sauna in casa di un ragazzo che aveva la sauna privata.
Ecco, scusami Sara un attimo, ma diciamo anche che cosa
era
si
un costume,
fa
era un costume.
Diciamo un attimo cosa si fa.
È
questa
culturale in Bielorussia portare il costume, evidentemente, scusatemi, erano tutti in costume, lo portavo anch'io.
Ecco, però adesso, penso che chi ci stia ascoltando da casa, no? Pensa, ecco, queste summer schools servono solo a fare le saune.
Summer University. No.
Quindi vogliamo dire a cosa servono in realtà queste
cose? Servono a promuovere lo scambio culturale,
l'intercultura in Europa.
Quindi sono AEG ha tantissime antenne, tantissime associazioni, antenne locali in tutta Europa, tra cui ne abbiamo a Roma, a Lecce, ovunque, tranne a Perugia, anzi dovremmo fondarla. Chi è interessato, chi mi ascolta e vuole fondarla con me, io sono disponibile, insomma.
Io fonderei una sauna,
perfetto.
È disponibile andare in sauna, ovviamente.
Anche esatto, a creare la sauna perugina, insomma.
Però per rispondere alla paglia, una cosa che ho imparato alla Summer University in Finlandia, ho scoperto una cosa che mi è rimasta tanto sulla cultura finlandese. Vediamo un po' se c'è qualche finlandese che magari mi contraddice o meno, ma i finlandesi non usano la parola ti amo, I love you, non esiste in finlandese. O meglio, esiste, ma la usano così poco che forse lo dice a tua moglie in punto di morte. E questo, sì, sì, infatti abbiamo avuto un paio di lezioni sulla cultura e ci hanno detto apposta che loro non esternano così tanto i sentimenti. E tra tante cose, appunto, che proprio la parola I love you loro la utilizzano pochissimo. Loro per dire a una persona mi vuoi sposare, non è che dicono will you marry me? Ma loro dicono, se non hai niente in contrario, cara, potremmo anche sposarci. Questa è la traduzione letteraria.
Che cosa triste.
È un modo un po' più gentile di chiedere voglio sposarti, insomma.
Che diplomatico. No?
Un po' più
ora, non so se è esagerato, ma magari se c'è qualche finlandese qui a Perugia in ascolto ci potrà dire se queste sono menzogne o meno. Un'altra notizia, un'altra cosa particolare, appunto su questa loro tranquillità, diciamo, nell'esprimersi, c'è un detto finlandese che dice: la Finlandia è un paese bilingue, cioè è svedese, si parla sia svedese che finlandese, ma in entrambi i luoghi, in entrambi i posti, si rispetta il silenzio. Forse è questa raga della sauna, io con questo momento di silenzio chiuderei con questo silenzio.
Il silenzio lo rispettiamo anche noi, però a questo punto direi che è il momento di andare avanti, e questi sono i Girls.
Well, I heard some people talking just the other day, and they said
Pass Live, questa è radiofonica.com e come ogni lunedì ci state ascoltando veramente tanti, siete veramente in gran numero anche stasera.
In crescita sempre.
Siete sempre in crescita.
Allora, Sara, che sta crescendo.
Vogliamo salutare qualcuno?
Sì, sono io oggi, l'ha detto Messenger, infatti non lo so, spero di dare retta un po' a tutti, però è difficile insomma gestire tante finestre, i miei collaboratori, i colleghi di radio. Quindi facciamo dei veloci saluti: Mattia, Lorena, Fabio, Maria Paola, Laura da Roma, Emiliano, Antonio, Stefania, Monica, Giuseppe, Leonardo, Francesco che ci ascolta da Londra. Il vostro
esatto,
animal, altro animal. Quanti animal siete? Non lo so.
Siamo tutti animal.
Tutti
un branco di animal.
Un altro saluto che volevo fare a Stefano, che anche lui ci ascolta dalla Polonia. Lui addirittura, a proposito di opportunità, sta lavorando allo sportello Eurodesk polacco. Quindi Stefano, se ci vuoi dare qualche novità, qualche news, qualche opportunità per viaggiare, sei ben accetto a collaborare e scriverci qualcosa.
Esatto, allora io direi di terminare un attimo il discorso sulla Summer University.
Terminiamo, io volevo aggiungere qualche piccola informazione, perché la sauna, così, ma non è che in tutti i paesi europei alla fine arrivi e dici io voglio fare la sauna, Summer University è questa. No. Beh, esatto. Non è solo
anche
questo.
Perché a Lecce farsi una sauna ad agosto non è proprio il massimo.
Te la fai,
eh?
La sauna te la fai senza andare alla sauna a Lecce, in pratica. Se volete fare la Summer University a Lecce, la farete in altri modi, diciamo, naturali e climatici.
Esatto.
Volevo appunto dire che Summer University è anche, ci sono diversi tipi di Summer University, c'è quella per un corso di lingua, cioè quindi una Summer University concentrata sul fatto di imparare una lingua, in cui si fanno anche delle lezioni della lingua, per esempio l'italiano o spagnolo se si va in Spagna e così via. C'è la Travel Summer University, che è appunto un tipo di Summer University che ti fa viaggiare qua e là tra le varie antenne, organizzata in collaborazione tra varie AEGE, quindi ti permette di vedere più città, diciamo. E poi la Summer University tradizionale, e comunque se ne inventano sempre di nuove, nel senso che sono, ogni Summer University ha un focus, un argomento, quindi la mia era Cookies, qualcosa del genere, il nome, Don't Touch Cookies. Ogni Summer University ha un titolo particolare che poi riguarderà, diciamo, il tema del Summer University. Insomma, ci sono tante cose, possibilità. Io forse più che cookies, biscotti, ho provato la vodka. Io mi ricordo questo, anzi mi ricordo poco, ma questo
la mia addirittura si chiamava The Hottest Place in Europe. E questo vi dice tutto, poi dice perché si ritorna alla sauna. E ragazzi, è sempre lì, si ritorna, e io non so più che dire.
Ecco, perché io vorrei ricordare un attimo una cosa, perché parlando un po' meglio il nostro ospite, ecco, che stasera ci sta letteralmente sommergendo di informazioni, di parole, ecco, diciamo che Graziano è il prototipo veramente del vero viaggiatore, no? Sei il prototipo dell'ospite di Boarding Pass. Questo perché?
Che bello, sono onorato. Se posso avere anche la targa, me la metto in camera vicino al tapiro.
Avrai una bella bottiglia di vino in premio. Allora, perché Graziano, ecco, tu hai svolto diverse esperienze all'estero, no? Sei stato in Erasmus, hai fatto il Leonardo, hai fatto i campi di lavoro, insomma, hai fatto veramente molte, molte esperienze. Ed è questo il motivo per cui chiaramente sei qui.
Sì, ho aperto uno sportello, diciamo, in piazza sulle scalette, quarto scalino a destra. Sono lì dalle 23 alle 2 del mattino, fino a quando chiude Mania. Per qualsiasi informazione, insomma, potete contattarmi e posso dare tutte le informazioni sul momento.
Allora, Graziano, tu sei venuto stasera qui in trasmissione anche a parlarci di un evento che si terrà a Perugia fra qualche giorno, no?
Grazie di avermi dato l'opportunità di parlare anche di questo.
Tra le varie cazzate,
cioè
una cosa seria.
Tonni.
Diciamo che non erano tutte cazzate, ma diciamo questa, diciamo, è un po' più seria. Si tratta appunto di un evento che si farà mercoledì sera, quindi dopo domani 18, sull'AIDS. Però, sì, cioè, cominciamo a premettere, non è quella cosa, poverini, mannaggia come stanno male, cosa si fa qui, cosa si fa là. Sarà un modo diverso di affrontare il problema, sarà un modo, giocherà molto sulla cultura, sui pregiudizi, sui vari stereotipi che abbiamo sia in Italia, sia magari anche all'estero. Certo. Se posso dire una curiosità magari per farvi capire in che modo se ne parlerà. Ad esempio, noi partiamo l'esperienza del Malawi, perché chi organizza questa, diciamo, questo evento del 18 è Ricerca e Cooperazione, che è una ONG che lavora a Roma, diciamo ha sede a Roma, fa cooperazione internazionale, e loro hanno un progetto di educazione allo sviluppo in Malawi.
Sì.
Ora, la cosa interessante che è uscita fuori è che la parola trasmissione del virus nella lingua locale nel Malawi, ma come anche in altri posti in Africa, è stata diciamo è tradotta nel senso che io trasmetto a te il virus e me lo tolgo io, quindi te lo do a te. Quindi cosa succedeva? Che le persone magari infette, magari signori, anziani, avevano rapporti sessuali con ragazzine molto piccole, vergi, quindi di 10-11 anni, in modo tale da dare a loro il virus, quindi trasmettere il loro virus alla persona e pensare di essere a quel punto liberi e indenni dalla cosa. Cioè, questo ovviamente è un problema che va al di là del semplice gestione sanitaria, è proprio un problema di come basti tradurre una parola da una lingua all'altra e è fottuto un intero programma di sviluppo sanitario di una nazione. Quindi questo magari è uno dei punti che vorremmo trattare mercoledì 18. Si farà al 110 questa attività. È una cosa particolare perché, a parte il tema, è anche la metodologia. Si parlerà di questa cosa con il teatro dell'oppresso. Sì. Cosa vuol dire? È un tipo di teatro aperto in cui tutti possono partecipare, ci sarà una scena di base in cui tutti verranno a interagire, in cui tutti potranno dire la loro e cambiare poi l'evento che si sta in quel modo diciamo rappresentando. Ci sarà un formatore diciamo molto simpatico, che è Olivier, che è un francese che fa appunto questo da un sacco di anni. Metterà in scena questa performance con altri ragazzi e con diversi ospiti, che ci sarà l'assessore alle politiche regionali della regione Umbria, ci sarà uno psicologo dell'arcigay e dell'arcilesbica, ci saranno alcuni rappresentanti che sono appunto venuti dal Malawi, ci sono alcuni rappresentanti di associazioni che si occupano appunto di cooperazione internazionale, ci sarà un medico infettivologo, perché appunto, per quanto se ne vuol dire, è comunque sia un virus e quindi va trattato anche sotto quel punto di vista.
Ecco, diciamo che Graziano non sta leggendo, ecco, tutto in mente veramente.
Ormai sono mesi ormai che mi preparo questa cosa, quindi insomma con tutte queste persone, professioniste e non, con la tecnica teatrale, insomma con tutti i ragazzi che vorranno partecipare, se ne parlerà come tavola rotonda, come anche teatro aperto in cui tutti parleranno. E una cosa ancora più carina, diciamo, questo se ne fa il pomeriggio al 110, dalle 16 alle 18-19, dopodiché ci sarà un rinfresco offerto da Molimbo, dalla bottega Storidale.
Quindi gratis.
Quindi insomma gratis, ragazzi, per tutti, anche se non vi interessava, vi aspettiamo comunque intorno al 18 per fare diciamo un brindisi insieme con prodotti ecostoridali, con delle proiezioni video appunto sull'Africa.
Quindi mangiare a scrocco per tutti, radiofonica.
Al 110 dalle 16 vi aspetto tutti. L'ultima cosa che volevo dire invece, sempre la mattina invece del 18, un'altra opportunità per chi è interessato al teatro: alla Casa dell'Associazionismo, che è in via della Viola, dove c'è anche la tavola per la pace, per capirci, ci sarà un laboratorio gratuito a chiunque volesse partecipare di teatro dell'oppresso. 25 persone possono partecipare a uno stage teatrale gratuito. Basta presentarsi dopo domani mattina alle 10 a via della Viola 1 e insomma noi metteremo a disposizione questo formatore che farà appunto questo laboratorio teatrale. Altrimenti ci vediamo tutti quanti il pomeriggio al 110 dalle 4.
E allora al 110 dalle 16 alle 18, mercoledì 18,
con ricerca e cooperazione.
Siate numerosi, anche perché il tema, oltre che molto attuale, è anche veramente molto molto importante. Ricordiamo l'AIDS. Allora noi andiamo avanti, questi sono i Foo Fighters.
22:38 radiofonica.com Boarding Pass live, ecco. Ho cambiato intorazione.
Abbiamo
dai.
Cominciato ad ingerire dell'elio, come potete vedere.
Ecco, questa è stata l'ultima sentire, puntata di sì. Boarding Pass live l'ultima per Sara Sarina Marzo,
okay. Cacciata da
ciao a
studi.
Tutti, è stato salutatela. Un piacere.
Grazie per essere stata con noi Sara, siamo stati bene.
Ecco, quando io dico che sono maltrattata, ecco, vedete ragazzi.
Ma no, ma
mi
no.
Mi hanno fatto ingerire dell'elio.
Ma no, che ti vogliamo bene, ti vogliamo bene, esatto. E allora ragazzi, è venuto il momento di parlare del progetto che ci unisce tutti e quattro, no? Che unisce chiaramente, che ha unito fino a questo momento, se non sbaglio, più di un milione di persone. 1.500.000 studenti europei da
in
tutta
crescita,
Europa.
In crescita.
Anche questo è un progetto in crescita che esiste dal 1987, quindi 2 anni fa ha festeggiato i suoi 20 anni. Chiaramente stiamo parlando dell'Erasmus.
Boom.
Boom, Erasmus.
Con tutta allegria questo Erasmus, ragazzi, è un Erasmus.
Abbiamo... E allora, quello che facciamo in ogni puntata, ovvero portarvi nei vari paesi e raccontare le varie esperienze, chiaramente questa sera non lo faremo, ecco. Quello che vogliamo fare invece è ricordare delle scadenze e dare soprattutto dei consigli a chi questa esperienza vuole intraprenderla. Anche perché voglio ricordarvi che Boarding Pass vuole anche essere un punto di riferimento per tutti gli studenti Erasmus all'estero, e anche chiaramente per chi è ritornato, per condividere le proprie esperienze di viaggio, per condividere molte volte la cosiddetta depressione post Erasmus, no
sì,
ragazzi?
Ci sono anche tantissimi gruppi su Facebook per gente che cerca di riprendersi dalla botta, diciamo, psicologica. Io ne sono
esatto.
È quasi impossibile,
diciamo, esserne immuni, ragazzi. Io non so voi, ma ecco, è un'esperienza che ti segna veramente tantissimo e sinceramente
diciamo,
te la porti dietro per molto tempo, per molto
sì,
tempo.
Sì, diciamo che gli analisti diverrebbero ricchi con tutte le terapie di gruppo e non, anche gli alcolisti anonimi, che ormai anonimi non si è più dopo l'Erasmus, dopo, soprattutto con questo Facebook, questo YouTube che appena ti ubriachi ti postano, ti taggano ovunque.
Io ci ho perso il posto di lavoro così, state
vedi,
attenti.
Vedi.
E poi la cosa vera dell'Erasmus è che effettivamente finché non si parte, finché non si è effettivamente fatto questa esperienza all'estero, non si può capire cosa ecco si può provare. Questa è la domanda che tutti coloro che siamo partiti, siamo tornati, avevamo fatto ancora prima di intraprendere la nostra esperienza all'estero. E sinceramente la risposta che era stata fatta alla domanda: allora com'è questo Erasmus? Cosa si prova? In genere è la seguente: guarda, finché non vai
non capisci,
non puoi capire.
Non
vero,
mi puoi
ragazzi.
Capire lo status di essere Erasmus dopo aver fatto l'Erasmus. La risposta è: tu non mi potrai mai capire se non hai fatto l'Erasmus. Ci si è fondamentalmente incompresi. Puoi raccontare quanto vuoi così, però se qualcuno non ha condiviso questa esperienza o comunque è stato Erasmus anche in un altro paese, non può capire.
E nessuno può capire la fase di down che ti prende appena torni, quel mese quello... in cui appena torni dici: no, ma perché sono tornato? Beh, volevo
uscire.
Rimanere. Ma qui non mi piace quando state dietro, voglio tornare lì, ma gli era una figata.
Insomma, non solo costa crociere. Ecco, Graziano, il tuo Erasmus tu hai fatto
a Kecskemét, famosissima Kecskemét. Località Kecskemét, ragazzi,
in Puglia,
la Beverly Hills dell'Ungheria.
Esatto, Kecskemét a pochi chilometri da
era
Budapest.
La retrovia di Budapest. È stata un'esperienza non proprio Erasmus, perché ero, vi dico solamente questo, è una piccola chicca: stavi in questo studentato in camera tripla con due ragazzi che non parlavano inglese. Io sono stato lì 4 mesi con gente che non parlava inglese. Ed è stata un'esperienza fantastica, perché tu ti ritrovavi a bere la sera con gente e riuscivi a parlarci di tutto, anche di massimi sistemi, senza parlare la stessa lingua. E questa è la magia dell'Erasmus.
Ecco,
succede.
Ecco, hai detto bene, si parlava la sera dopo, ecco, aver ingerito un litrotto magari.
Ma
di qualcosa.
Ma loro si svegliavano. Cioè, ripensate che io stavo, diciamo, ospite in questa facoltà di agraria. Io ho fatto comunicazione internazionale, noi abbiamo la convenzione con la facoltà di agraria, quindi loro avevano i vigneti. C'erano assaggi di vino ogni tanto, se andavi nella vigna, così. Non ho fatto neanche un esame, però insomma...
Non lo dire, Mado, io difendo la parte culturale.
No, ma guardate, aspetta, non è vero che non l'ho voluto fare io, perché non c'erano. Siamo
quindi...
partiti perché non c'erano esami da fare, era un'università di agraria.
cioè, cosa potevo fare io? Comunicazione del vitigno?
Esatto, esatto. Beh, sinceramente io ne so qualcosa quando si parla di questo, però vabbè, comunque non sorvoliamo da buon aereo virtuale quale siamo su questo argomento. Io vorrei ricordare, magari chi non lo sapesse, che il progetto Erasmus non riguarda solo paesi dell'Unione Europea. Infatti ci sono altri 4 paesi, che è la Turchia, che come sapete ormai da anni ha fatto domanda per entrare nell'UE, e poi anche l'Islanda, Liechtenstein e la Norvegia, che sono, ecco, che parte, pur non facendo parte dell'Unione Europea, partecipano al progetto Erasmus. Ma a questo punto vogliamo ricordare delle scadenze, Sara?
Ebbene sì, perché è uscito il nuovo bando Erasmus sia per l'università per stranieri che per l'università degli studi di Perugia.
Esatto.
E io da parte mia posso dire che il bando dell'università stranieri, scusate, stasera balbetto un po', 3 ragazzi bellissimi con me a radiofonica, la primavera, così è, mi emoziono,
è l'ormone che passa,
mi emoziono, lo devo dire, scusate. E quindi scade quello per l'università per stranieri, scade il 25 marzo, quindi affrettatevi, c'è ancora un po' di tempo, però preparate tutte le carte, tutti i vari documenti da fare.
Una piccola cosa, mi raccomando, quando vi chiedono le motivazioni non scrivete sempre perché mi piace viaggiare per conoscere nuova gente e nuove culture, scrivete qualcosa un attimino diverso, no?
Tipo,
non so,
me ne vado perché mi sono rotto le palle del tonno.
Tipo, tu cosa hai scritto? Cosa ti...
questo,
hai scritto questo ai tempi?
Questo,
no, cosa hai scritto ai tempi? Ti ricordi?
Mi piace viaggiare.
No. Io non ricordo. No,
sinceramente non ricordo, però qualcosa che avesse a che fare con l'ambiente internazionale. E chiaramente gli studi stavano entrando.
Se io fossi in commissione, tutti quelli che mi scrivono per fare nuove esperienze perché mi piace viaggiare, non li faccio partire.
Meno male che non ci sei.
Allora, fine scadenza del bando per l'università per stranieri, 25 marzo.
Università degli studi
invece è il 20, dunque ragazzi mi raccomando, affrettatevi se volete fare domanda, è un'esperienza veramente straordinaria. Graziano?
Io solamente volevo fare un piccolo saluto a Stefano, il mio coinquilino che mi sta ascoltando, grazie che mi pulisci casa anche in mia assenza, se non ci fossi tu, guarda, quella casa penso va in pezzi. Meno male che c'è almeno lui nell'universo dell'Aquila, quella piccola città che pian piano sta scomparendo sotto le grinfie degli universitari.
A proposito, so anche che si sta animando anche di Erasmus quella città.
Sì, sì, diciamo, è molto famosa per i greci, diciamo, ci sono molti, molti greci.
Molti greci.
Come anche qui a Perugia, devo dire.
Esatto,
abbiamo ospitato un greco anche qui a Radiofonica, quindi... sono nascosti ma ci sono.
Ne sappiamo qualcosa. Molto bene, allora siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di Boarding Pass. Staremo assieme, starete assieme a noi fino alle 23 come ogni lunedì. Ma intanto andiamoci a sentire.
For pride, Christianity within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as cold as you are. Why don't you walk away? Why don't
to see those eyes as apologies may rise. I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye.
Erasmus, chi meglio di noi, che siamo quattro vecchi lupi di mare,
erasmologi,
vagabondi,
può dare consigli su come affrontare e come prepararsi per un'esperienza del genere. Ecco, quello che mi sento di consigliare innanzitutto è quello di farvi firmare, se state in procinto, siete in procinto di partire, di farmi firmare in anticipo le famigerate equipollenze. Cosa sono le equipollenze? Sono quei maledetti fogli di carta, o benedetti fogli di carta, che al vostro ritorno vi garantiranno il riconoscimento degli esami. È bene che questi fogli siano firmati all'inizio, perché così al vostro ritorno non avete grane di carattere burocratico, come io invece ho avuto negli ultimi tre mesi, ma adesso fortunatamente sono state risolte.
Ecco, diciamo subito che Francesco Terence Petricca ci ha impiegato 7, 8, 9 mesi per farsi...
Tre mesi per parlare con una ventina di professori, una ventina di assistenti, 4... o 100.000 segretarie, e alla fine diciamo ce l'ho fatta. È per questo che consiglio a chiunque volesse partire, consiglio caldamente di risolvere queste questioni.
Ecco, questo è qualcosa che consiglio anch'io, perché anch'io purtroppo al mio ritorno, già dalla Francia, ho dovuto cercare tramite uffici, non sapevo più come contattare professori che non avevano indirizzo email, fantasmi, cioè è stato, lasciamo stare, una tragedia. Quindi per questo noi consigliamo, chi vuole fare l'Erasmus, di farsi firmare già tutto prima, o comunque di cercare gli accordi prima. E io in più consiglio, per coloro che dovessero partire solo per un semestre, di scegliere attentamente gli esami già prima, o comunque di dare un'occhiata, di informarsi sugli esami prima, perché si rischia di arrivare là e trovare in quel semestre gli esami che tu non devi fare. Quindi non hai lezioni da seguire, o comunque te ne torni a casa senza fare niente.
E in quel caso sono due le opportunità: o si torna a casa subito, oppure decidi di fregartene completamente e passare 6 mesi nella vacanza del pancazzismo più totale.
E di approfondire quello che è l'aspetto culturale,
ecco,
più che universitario. Allora Sara, con la tua postazione MSN, penso che abbiamo qualche intervento.
Sì, vero? Intanto c'è Mattia che ci dice di non toccare l'aquila.
L'aquila bella me!
Non stiamo toccando l'aquila, anzi ne stiamo esaltando le qualità multiculturali, diciamo così. E ci dice che all'aquila ci sono 1200 greci, quindi una piccola colonia, grande anzi colonia di greci.
Un po' a conferma di quello che dicevamo prima.
E a questo proposito, visto che si parla di Grecia, passiamo a un altro programma, perché io ho fatto questo programma appunto in Grecia, non a caso. È del programma Leonardo. Di cui io e il nostro ospite Graziano abbiamo preso parte. Tanto per cambiare, abbiamo fatti tutti, perché non il Leonardo, voglio dire. E quindi Graziano, dici tu.
Uno a caso,
sei l'ospite, quindi ti devo intervistare. Quindi allora, devi rispondere.
La domanda qual era?
Non c'era ancora.
Non c'è. Aspetta,
rispondi, grazie.
Sì, i miei calzini sono arancioni, è vero. No, sì, li compro sempre arancioni perché mi piacciono e penso porti.
La domanda è, fatti la domanda e datti la risposta. Vai.
La domanda è: perché fare il Leonardo?
Meglio, cos'è Leonardo? Comunque, chi è Leonardo? Ma è uscito di casa Leonardo? Scusa, sì. Sta a casa?
No, non lo so.
No, è uscito, non lo so. Comunque, Leonardo è sempre un progetto comunitario e questa volta però si va a lavorare. Si lavora seriamente, non è più giardinaggio, non è più vacanze studio, non è più sauna, ma ti siedi a una scrivania, bene o male, hai un computer davanti, passi delle ore, bene o male dovresti fare qualcosa. Io ho fatto questo Leonardo a Praga, in Repubblica Ceca, e stavo a Greenpeace, e là per un paio di mesi mi sono occupato, insomma, della parte della comunicazione e della sensibilizzazione. Di una cosa particolare, mi sono occupato di questo programma di sensibilizzazione alla caccia alle balene. E lì la cosa è stata molto simpatica.
Caccia alle balene a Praga?
Ecco, questa è la frase che mi sentivo sempre dire. Siamo stati in giro per un paio di mesi in camper, sacco e bei camper, aerografati con il simbolo di Greenpeace e l'arcobaleno. Andavamo in giro a parlare di queste cose e tutti quanti ci chiedevano, ovviamente, quando ti avvicinavi, la tipica domanda: perché cavolo state a parlare di balene a Praga, che manco ci abbiamo il mare?
E direi.
E direi, e direi. E tu cercavi di fargli capire. Beh, noi in realtà dicevamo che appunto Praga è la Repubblica Ceca, una nazione che dovrebbe far parte dell'International Whales Commission, che è una commissione, insomma, internazionale per la moratoria, insomma, della caccia alle balene. E quindi, insomma, era un modo per fare della lobby, per far entrare anche la Repubblica Ceca tra le nazioni, appunto, che si battono a livello internazionale, bla 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 bla. Comunque, insomma, a parte questo, diciamo, Leonardo è un modo molto importante, penso molto significativo, di fare esperienza sul campo. Perché, diciamo, è il primo vero passo per iniziare a entrare nel mondo del lavoro. Perché non pensate che vi laureate e siccome siete fighi e avete la lode, vi piano a lavorare. La prima cosa che vedono è se avete almeno un'esperienza all'estero. Esperienza significativa. Siccome mi piace tanto questa parola significativa e Sara lo sa bene.
Sì, 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 lo so benissimo io. C'è tutta una teoria a monte.
Ma faremo un'altra puntata, semmai ce ne sarà bisogno. E quindi, insomma, questa è stata la mia esperienza, diciamo, di Leonardo in Repubblica Ceca. Anche Sara, penso, ha un'esperienza del genere,
sì,
forse un po' diversa.
Io l'ho fatta per il turismo sostenibile, cosiddetto, quindi quel tipo di turismo che cerca di promuovere il turismo, appunto, però in un modo più responsabile. L'ho fatta a Creta, a Retno, ma sono stata già intervistata, all'epoca ero un ospite di Radiofonica, poi ho fatto il salto di qualità e ora sono speaker, diciamo. Vedi che salto
non
di qualità.
Allarga.
Va bene, dai.
Non ci allargiamo.
E a questo proposito volevo dare dei dettagli un po' più tecnici del Leonardo, che Leonardo innanzitutto, guardando un po' i conti, alle spese, alle finanze, ti finanzia di solito il viaggio, ti danno alloggio, di solito te lo trovano loro, e comunque ti danno un pocket money, sarebbe un tot di soldi al mese, che sono 150 euro, 200 euro, dipende da quanto resta loro il budget per camparti. Quindi, diciamo, è qualcosa, insomma, non si parte proprio allo sbaraglio senza soldi, ma ricevi comunque un tot di soldi. E c'è anche un corso di lingua compreso in tutto questo, che di solito si fa il primo mese. Io l'ho fatto in inglese, tu l'hai fatto?
Io l'ho fatto, sì, sempre in inglese, ma c'avevo questa bellissima, diciamo, professoressa che invece di insegnarci l'inglese, insomma, le grammatiche, ci ha insegnato tutti i modi di dire, tutti i proverbi inglesi, perché diceva: è inutile che fate la grammatica perché vi servono i modi di dire. Quindi io non so fare il present tense, ma so come si dice mamma che bella chitarra se sta sopra la panca.
Non lo so. Ecco, diciamo, sono utili anche questi. Un'ultima cosa riguardo Leonardo, perché da qualche anno, ecco, sono 3 anni che esiste un altro progetto chiamato Erasmus Placement. Nella sostanza, ecco, tagliando corto, è presenta le stesse mansioni del Leonardo, però l'unica differenza è che mentre per fare il Leonardo non bisogna essere iscritti all'università, si può fare il Leonardo.
Ci sono anche
da...
dei bandi d'università, però l'Erasmus Placement è, diciamo, sono degli accordi diretti tra università,
esatto,
e, diciamo, aziende.
Sostanzialmente bisogna essere ancora iscritti all'università per fare il placement.
Placement sicuro. Leonardo dipende dalle eccezioni, è vero che comunque di solito sono aziende esterne che lo organizzano, però certe volte anche l'università, diciamo.
Esatto, benissimo, quindi abbiamo parlato anche di Leonardo e di placement, siamo veramente in chiusura. Allora, adesso io direi di fare un'altra carrellata di saluti, no?
Un saluto speciale a papà e mio fratello che mi ascoltano.
Il papà, oh, frati, che belli loro,
che tenera. Vabbè, comunque tutti i nostri ascoltatori.
È diventata rossa, vi vuole proprio bene.
A Fabio, Stefano, Mattia, Lorena, Francesco, Maria Paola, Laura, Emiliano, Antonio, Stefania, Monica, Giuseppe, Chiara, Leo, e forse ne ho saltato qualcuno, perdonatemi. A voi dove
vabbè, capita. Non... Ringraziamo comunque tutti coloro che ci hanno scritto durante il corso di questa puntata e vi ricordiamo il nostro ospite è stato Graziano, che ci è venuto a è stato il primo ospite che è tornato per due volte in puntata.
Sono onorato di questo, sono venuto qui appunto perché vi voglio rivedere dopodomani dal vivo al 110 alle 4. Ora mi sono segnato tutti quelli che hanno scritto su Messenger e mi metto alla porta e comincia a pennare tutti quelli che ci hanno scritto e non sono venuti. Perfetto. Quindi mi raccomando, vi aspetto al 110 mercoledì
dalle 16 alle 18. Allora, un ringraziamento veramente ancora a tutti coloro che ci avete che ci hanno ascoltato ancora una volta come ogni lunedì. Non abbiamo avuto musica dal vivo per questa puntata, ma ritornerà lunedì prossimo e lo farà alla grande, perché ricordiamo chi sarà il nostro ospite fra una settimana.
Tra una settimana avremo una grande performance live del gruppo di Patrick Lumumba, che verrà nostro ospite a parlare della sua esperienza personale di scambio interculturale, perché esatto, ricordiamo, lui comunque essendo, vivendo una realtà diversa dalla sua, che è la realtà di un paese che lo ospita, ci porterà la sua personalissima esperienza di vita.
Esatto, saranno veramente tanti temi che toccheremo con Patrick Lumumba. Chiaramente aspettiamo i vostri interventi da casa. E allora, a questo punto siamo veramente in conclusione. Ringrazio ancora Graziano, ancora un ringraziamento ai miei compagni di viaggio.
E andiamo a mangiarci la pasta col tonno.
E andiamo. Esatto. Così vediamo se ci viene voglia di viaggiare ancora.
Di nuovo. Un ultimo sito che voglio consigliare, che mi hanno appena scritto, grazie Virginia di avercelo consigliato, eurodesk.it.
Esatto.
E Eurocultura.
Eurodesk.it ed Eurocultura sono due siti molto interessanti per viaggiare.
Esatto, dunque è arrivato proprio in extremis l'ultimo consiglio per viaggiare. La puntata con Boarding Pass, come lunedì prossimo 21:30-23, ancora una volta Patrick Lumumba come ospite. Vi lasciamo con Giuliano Palma, Tutta la mia città.
Ciao
a tutti.
Bella.
Bianche nella notte sembrano accese per me.